18 minuti e 47 secondi di giovedì 3 dicembre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 avremo ospite il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Tornerà poi da noi la professoressa Antonella Viola per parlare al volo, per farci dare un'opinione su questa approvazione rapida del vaccino da parte della Gran Bretagna. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS, i messaggi su WhatsApp, oppure l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. È come sempre il momento di fare un punto di giornata col nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno anche a te. Oggi sai chi è il personaggio del giorno per me?
Vai.
Eric Lavevaz. Sai chi è Eric Lavevaz?
No.
Credo che si pronunci così. È il presidente della Valle d'Aosta, la quale Valle d'Aosta ha dichiarato che farà da sé. Dice: noi siamo zona gialla, ha deciso che sono zona gialla e che aprono molto probabilmente gli impianti sciistici. È l'inizio di una trattativa, però vanno per conto loro. Dice: del resto noi siamo regione autonoma e siccome altre regioni sciistiche sono autonome, adesso comincia una lunga tiritera. Per una volta che il governo aveva fatto una cosa buona, cioè ha adottato la linea dura in modo comprensibile, dicendo: se noi vogliamo rimandare i figli a scuola a gennaio, dobbiamo non derogare, non rompete le scatole con i cenoni, Capodanno, la crociera. E la Vevaz ha deciso che no, che va per conto suo. Sarà comunque una brutta rogna per il governo riportarlo all'ordine.
Sì,
anche perché
sì.
Noto che per esempio Andrea Marcucci, il capogruppo del PD, dice: ma possibile che si debba fare il cenone di Capodanno alle 18 in Camera? E Davide Faraone dice: e le crociere, perché ci dimentichiamo le crociere? Insomma, tutti fanno finta di non capire che non è questione né della messa di Natale, né del cenone di Capodanno, né delle sciate, ma di fare uno sforzo congiunto di un paese per un mese, saltare qualche sciata, qualche crociere, qualche spanzata nella notte di Capodanno, per avere un gennaio più sereno, quando poi incroceremo il vaccino a fine gennaio. Tra l'altro vedo che i giornali inglesi, Daily Telegraph soprattutto, stamattina ironizzano sull'Italia che sarà l'ultimo paese, loro come sai cominceranno la prossima settimana, esultano a fare il vaccino. Dice: intanto l'Italia, lo attribuiscono alle lentezze dell'Europa, l'Italia ultima fra, invece non è questo, non sta contando questo, sono solo loro più
rapidi,
precipitosi. Noi usiamo delle giuste cautele per dare ai vaccinandi l'impressione che non si sia andato troppo di corsa, trascurando qualche elemento. E comunque non è solo la Val d'Aosta,
Sì,
qualche elemento di sicurezza, non è solo la Val d'Aosta che sta facendo caos, perché c'è tutta questa vicenda del MES,
sì,
che non riassumo perché ne abbiamo parlato.
Sì, faccio un accenno, giusto per gli ascoltatori, si fossero messi in ascolto solamente adesso. Cosa è successo? È successo che una cinquantina di parlamentari del Movimento 5 Stelle ancora una volta interviene sul Fondo Salva Stati. Ancora in questo caso non sul utilizzo o meno del Fondo Salva Stati, ma sulla riforma del Fondo Salva Stati, e minacciano di votare contro. Data cruciale, Paolo, il 9 di dicembre, che è il momento nel quale si voterà in Parlamento questa riforma.
Le date,
sì. È ultimativa anche questa, forse.
Dunque, ieri è successa, poi ti dico, è una cosa singolare. Allora, alcuni deputati parlamentari di Forza Italia hanno detto: ah sì, voi fate così, va bene, allora noi pure litighiamo con Berlusconi e votiamo a favore di questa riforma del MES. Ma nella notte il gruppo dei senatori e dei deputati 5 Stelle dissidenti è cresciuto. Stamattina i giornali dicono 17 senatori e 52 deputati, ieri sera sembrava che si fossero ridotti a 30. Questo numero oscilla, e quindi guarda che si parla fintamente di MES, ma in realtà c'è in discussione la possibilità di dare una botta al governo, ed è questo che si sta discutendo dietro le quinte.
Eh sì.
Sì, poi tanti casi intorno, appunto, come si chiama, Luigi Di Maio dice che si potrebbe rivedere pure il reddito di cittadinanza, dare di più sul Corriere dimostra che è tutto fallito. Intanto il capo di questa impresa, Mimmo Parisi, un contestatissimo personaggio, se ne torna in vacanza in Mississippi fino alla fine di gennaio. È il capo dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
Fantastico. Paolo, detto, scusami, mi permetti di interromperti solamente per segnalarti questo, questo piccolo elemento. Poi ritorniamo sui temi della politica, perché c'è un altro personaggio che sta ricorrendo spesso nelle nostre chiacchierate mattutine. Ti volevo segnalare questo. A pagina 18 del Sole 24 Ore si dice che nella trattativa per Autostrade, guarda, mi è capitata sotto adesso,
lo sapevo, tu c'hai questa mania Aspi, della caducazione.
Aspi, Cassa Depositi e Prestiti, e i fondi chiedono più tempo, quindi si va al 14 dicembre per presentare un'offerta e chissà quando si finisce. Io ero rimasto a Cancelleri, che mi aveva detto: guardate, la chiudiamo entro la fine dell'anno, non ci sono storie. Mentre invece adesso vediamo un po' come vanno le cose, perché se arriva la
teniamo. Facciamo un'edizione straordinaria del 24 dicembre, no, del 24, del 31 dicembre, in cui facciamo tutto l'esame dello scadenzario e vediamo se
successivo.
Qualcuna di queste scadenze è stata. Intanto vedo che Mediobanca spinge perché Unicredit si prenda MPS, dice la dote potrebbe salire fino a 7,8 miliardi, era prima 5, poi 6. Secondo me, quando io vedo che uno aumenta ogni giorno la dote, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché se io ti dico: guarda, sposati questa ragazza, ti do una camera da letto, ma anche una camera da pranzo, un appartamento, un castello, tu alla fine ti farai venire dei dubbi su questa dote. E quindi quindi la politica sta veramente in un marasma. Sono i gruppi più marasmati, se così si può dire, sono i 5 Stelle e Forza Italia oggi.
Paolo, ascolta, il nostro amico Massimo D'Alema, hai notizia? Perché ieri ne abbiamo parlato
ancora,
lungamente.
Ma io te l'ho detto, ma tutti i giorni ne parliamo, perché c'è la campagna per l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi ogni giorno troverai una notizia su Massimo D'Alema.
Vedi.
Finché non sarà stato eletto Presidente della Repubblica, adesso ha organizzato una cosa, oggi ce n'è una che l'ha data per prima Alessandra Sardoni, che è una giornalista del TG della 7, ieri Alessandro De Angelis su Huffington Post, oggi sul Riformista, che ha organizzato un mega convegno, il cantiere della sinistra, i nomi non sono originali, a cui parteciperanno Giuliano Amato. E io dico sommessamente che forse, essendo lui un giudice costituzionale, se salta un giro non gli fa danno. Io lo capisco, la passione politica è forte, però che i giudici costituzionali potrebbero anche un giorno prenderselo di riposo in amate letture. Poi Goffredo Bettini, e non ti devo dire chi è, Massimo D'Alema, che è il padrone di casa, Ida Dominiani, che è una giornalista, Dario Franceschini, Matteo Renzi, Renzi torna a casa, Eli Schlein, anche questa ben nota, Roberto Speranza, Nadia Urbinati, Nicola Zingaretti. Vedo che mancano dal gota della sinistra solo Enrico Letta e Romano Prodi, soprattutto Romano Prodi. Si notano queste assenze. Che discuteranno della sinistra, il futuro dopo Biden,
come rifondare la sinistra dopo Biden. Ma c'è Veltroni, c'è Veltroni.
Ma Veltroni sta scrivendo libri a tutta gallara.
quindi non c'è.
Lascialo stare. Veltroni è impegnato in iniziative editoriali, e se depositano all'ingresso di questo convegno i coltelli, i pugnali, così si può aprire una coltelleria, visto che tutti loro sono famosi per essersi sgozzati, aver usato il pugnale l'uno contro l'altro. Non ti sto a fare la storia delle pugnalate. Si apre una coltelleria alla sede di Italiani Europei nel giorno di sabato.
Senti Paolo, mentre invece a proposito di sinistra si apre un bar, una caffetteria nel cimitero che ospita la salma di Karl Marx?
Ma certo, perché ci sono Highgate a Londra, 100.000 visitatori l'anno, questo si sapeva, e per contenerli, per dargli anche un po' d'ordine, si è deciso di aprire un caffè e un negozio di souvenir. È abbastanza buffo, davanti a un busto molto imponente, tutti coloro che hanno una storia sinistra un giorno nella loro vita l'hanno visto, e lì si apre, è un modo di celebrare. Ma a proposito di storia di grandi nomi della sinistra, prosegue la lite fra il dissidio fra Bianca Berlinguer, che rivuole indietro Mauro Corona, che l'aveva definita gallina ma lei l'ha perdonato, e Franco Di Mare, il direttore di Rete 3, che non glielo vuole restituire, ha detto basta, uno che usa, che dice gallina una donna non si può rimandare in onda. Nel frattempo Mauro Corona va su tutte le reti, ma oggi scende in campo il mamma santissima della critica televisiva italiana, Aldo Grasso, sul Corriere della Sera, che dice che secondo lui ha ragione Bianca Berlinguer, bisogna riportare Mauro Corona a carta bianca, e che i motivi di tanta ostinazione di Franco Di Mare sono misteriosi. E anche questo fa parte della storia della sinistra. Abbiamo parlato di D'Alema, Prodi, Marx e Berlinguer, tutta la storia della sinistra l'abbiamo fatta in pochi minuti.
E Mauro Corona.
Ma Mauro Corona dice di essere leghista o quasi, insomma, sì, si becca i complimenti di Salvini, è solo... Lì è come Montanaro caratterista, non nella storia di sinistra, però non è escluso che prima o poi ci sono entrati. A un certo momento Zingaretti ha detto che Conte è uno dei grandi personaggi della storia della sinistra del Novecento, del nuovo millennio. E allora se lo è Conte può esserlo pure Mauro Corona,
Mauro,
no?
Corona, giustamente.
Quel figlio proletario
nel Pantheon, caro Paolo, ci sentiamo
possiamo
domani.
Mettere anche lui.
Ci sentiamo domani.
Grazie,
Paolo, ciao. Ed eccoci di nuovo, Alfonso Bonafede, ministro della giustizia e capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo. Buongiorno Bonafede, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Eccoci qua. Allora, sappiamo che, come altri suoi colleghi, ha fatto tardi in questo Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto legge che poi precede un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le nuove regole per Natale. E però prima di andare a questo decreto, ministro, si faccia portare sul fronte politico, perché la giornata di ieri è stata caratterizzata, e lo sa perfettamente, anche da questa sorta di fronda di parlamentari del suo partito, una cinquantina complessivamente si dice, di cui 17 senatori, in vista del voto del 9 dicembre sulla riforma del Fondo Salva Stati. Il rischio, ci sembra di capire, è che il salti la maggioranza su questo, e forse anche il governo vede questo rischio?
Ma guardi, sinceramente basta leggere la lettera per constatare che non c'è questo rischio, perché gli stessi parlamentari che l'hanno scritta recitano che non c'è nessun problema di maggioranza. Ad ogni modo, noi dobbiamo dare, secondo me, un'informazione chiara. La prossima settimana verrà il Presidente del Consiglio in Parlamento, andrà in Parlamento, e lì i parlamentari voteranno sulla base delle sue dichiarazioni, e per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle c'è la massima fiducia e il massimo sostegno nel Presidente del Consiglio. Siamo sicuri che anche in questo caso porterà avanti nel migliore dei modi gli interessi del nostro Paese in Europa, e il Parlamento dovrà essere unito nel dargli forza nei tavoli europei. D'altronde dobbiamo ricordarci che se oggi si parla di recovery fund è proprio grazie all'azione del Presidente Conte in Europa, e quindi ci sarà massima fiducia. E ricordiamo anche che non si vota sul massimo sostegno, e ricordiamo anche che non si vota sull'utilizzo del MES.
No, certo, adesso sulla riforma. Sì.
È evidente, c'è una diversità di opinioni all'interno della maggioranza, c'è sempre stata, e il Movimento 5 Stelle su questo è chiaro, non voterà mai a favore dell'utilizzo del MES. Quello di cui si sta parlando è un'altra cosa, e ripeto, il Presidente del Consiglio andrà in Parlamento. Sì.
Quindi molto seccamente, per chiudere questo capitolo, Ministro, il governo non rischia, secondo lei?
No.
Allora, verrei alle norme. Direi proprio di no, perfetto, direi perfetto. Senta Ministro, verrei alla questione del decreto del DPCM che arriverà nella giornata di oggi, del decreto legge approvato ieri. È passata sostanzialmente una linea dura, da quel che abbiamo letto da indiscrezioni, una linea dura tra l'altro da lei sostenuta, no?
Sì, ma guardi, la situazione è ancora molto, molto seria. Stiamo riuscendo a ottenere risultati importanti grazie intanto al popolo italiano, che sta affrontando questa pandemia con grande senso di responsabilità e facendo tantissimi sacrifici. E adesso questi sacrifici non possono essere vanificati, questo è evidente. Quindi abbiamo ritenuto che le festività natalizie, proprio perché come le festività in generale portano ad un maggiore flusso di incontri, di spostamenti, abbiamo ritenuto fosse necessario adottare delle misure proprio specifiche in relazione al periodo delle festività natalizie, in cui io mi rendo conto il Natale è una festa speciale che tutti vorremmo vivere insieme ai nostri cari, e però siamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo dirci le cose con grande serietà e responsabilità. Non possiamo rischiare che ci sia un innalzamento della curva. Stiamo ottenendo i risultati e dobbiamo andare avanti così.
Ministro, avete fatto una riflessione in Consiglio dei Ministri sul tema che è stato sollevato molto sui social, ma non solo sui social, dei cosiddetti congiunti fuori comune, perché lei sa che in genere queste norme vengono prese pensando magari a grandi città come Milano, Roma, come Napoli, come Torino, e poi in realtà c'è gente che ha una strada che da una parte è un comune, dall'altra è un altro comune, magari c'è la fidanzata dall'altra parte della strada, capisce, è un po' problematico.
Sì, però dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando che in realtà la limitazione prevista per tutte le festività natalizie è relativa allo spostamento tra una regione e l'altra. Poi ci sono tre giorni, e cioè 25, 26 e poi 1 gennaio, in cui c'è una limitazione per lo spostamento dei comuni. Mi rendo conto che ci saranno dei casi limite, senz'altro, però ricordiamo che noi garantiamo la possibilità che ci possa essere un ritorno a casa per chi per esempio è fuori per lavoro, per chi ha motivi di necessità. Poi è chiaro che nell'applicazione di una norma c'è sempre il caso limite, nessuno lo vuole escludere o negare, ma noi ci siamo presi naturalmente la responsabilità di scrivere questa norma, e l'abbiamo scritta in quello che riteniamo sia il migliore dei modi, perfettamente consapevoli, questo ci tengo a dirlo, e dei sacrifici che faranno gli italiani anche nell'andare incontro a queste limitazioni. Però ripeto, la situazione è seria, ancora ogni giorno i dati ci dicono che ci sono tanti morti, e non possiamo noi non considerare il fatto che finalmente siamo riusciti a ottenere i primi risultati, è evidente questo dal mio punto di vista.
Mi faccia andare sulla questione del Recovery Fund, Ministro, ma la convince questa task force da 300 persone?
Guardi, noi ci riuniremo in Consiglio dei Ministri e avremo la possibilità di confrontarci e andare nel dettaglio, quindi magari non mi esprimo sul dettaglio, sul numero di 300 o meno, però io sono convinto che sia necessaria una struttura specifica che si può essere una task force relativamente al recovery plan, alla realizzazione del recovery plan.
Ma più snella o più larga, ministro? Almeno su questo possiamo entrarci, perché 300 a molti è sembrato un po' pletorica.
Ma noi stiamo parlando di investimenti di carattere epocale, non stiamo parlando del recovery plan che con tanta fatica siamo riusciti a ottenere. Noi dobbiamo essere certi che questi soldi che arriveranno in Italia troveranno il migliore investimento possibile, la migliore realizzazione di quell'investimento. Quindi a me la struttura così come ci è stata proposta dal Presidente del Consiglio in generale mi convince. Chiaramente vedremo poi, ripeto, ci confronteremo nel dettaglio, avremo modo di ascoltare quello che diranno gli altri membri del governo.
E vedrete su questo fronte. Allora, abbiamo ancora pochi minuti con lei, ministro. La voglio portare su quelli che sono i temi un po' più di sua competenza, non come politico appunto, ma come ministro della giustizia. La prima è la situazione delle carceri in seguito alla pandemia. Da più parti si è segnalato che nelle carceri i rischi si stanno alzando. Come sta pensando a intervenire e come siete intervenuti?
Guardi, sulla situazione delle carceri, che è una situazione che in una pandemia è per definizione una situazione su cui tenere la guardia molto alta, il Ministero sta facendo tutto ciò che è necessario fare per salvaguardare la salute di chi lavora e di chi vive all'interno delle carceri. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha adottato tutte le misure possibili fino ad ora, il triage per chi e per i nuovi giunti che arrivano nel carcere, tutti ovviamente i dispositivi, mascherine, gel, l'isolamento precauzionale. Ci sono tre tipi di isolamento che sono stati definiti in base al contatto che il detenuto ha avuto con il positivo a secondo della situazione concreta che si viene a creare. Insomma, tutto quello che si può fare lo facciamo. Il governo ha preso diverse misure. Voglio semplicemente dire che è importante in questo momento dare i dati corretti, perché ho sentito in questi giorni parlare di 60.000, e attualmente i detenuti sono poco più di 53.000, tra l'altro circa il 90% sono asintomatici, ma questo non lo dico perché voglio rassicurare o voglio minimizzare, il problema chiaramente c'è, lo teniamo sotto controllo, lo monitoriamo costantemente, e ho voluto proprio che i dati venissero pubblicati costantemente online, proprio perché considerando questa problematica una problematica seria che merita attenzione, ho voluto che tutti potessero accedere ai dati che devono essere trasparenti. Mi rendo conto del dibattito, io rispetto le opinioni di tutti, invito chiaramente a guardare questi dati per semplicemente verificare quella che è la situazione reale e concreta, che è una situazione che, ripeto, va tenuta sotto stretto monitoraggio, come già stiamo facendo.
Ma non è una situazione preoccupante, mi sembra di capire, dice lei, ministro?
Guardi, preoccupante, cioè in questo momento il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la sta gestendo, una situazione che viene tenuta sotto controllo, così come la stiamo tenendo sotto controllo, ovviamente vuol dire che preoccupa sempre, no? Cioè è una situazione che di per sé, ma come tutti i luoghi chiusi in una situazione di pandemia, merita l'attenzione che è giusto dedicare a questa alla realtà carceraria, però ci tengo a dirlo perché a volte ecco mi dispiacciono più che altro le semplificazioni, qui non stiamo affrontando una situazione semplice. Rispetto a questa situazione il Ministero si sta muovendo, in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute di chi lavora e di chi vive nelle carceri.
Grazie Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Buon lavoro e alla prossima. Traffico. Anzi, no. Bentornata la professoressa Antonella Viola, immunologa, insegna patologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Buongiorno, professoressa Viola.
Buongiorno a tutti.
Senta, volevo chiedere innanzitutto questo. È una fuga in avanti eccessiva quella della Gran Bretagna, che ha deciso di dare un via libera così rapido al vaccino di Pfizer e iniziare già di fatto a vaccinare, da quel che abbiamo capito, prima di Natale il personale sanitario?
Allora, no, dobbiamo distinguere il piano scientifico da quello politico, nel senso che dal punto di vista scientifico questo è stato possibile perché è stata messa in atto quella che viene definita una rolling review, cioè una revisione dei dati man mano che arrivavano, no? Normalmente per fare l'approvazione di un vaccino o di un farmaco si aspetta che tutto sia completato, a quel punto l'azienda manda tutti i dati e si inizia il processo di revisione. In questo caso i dati sono stati mandati in tempo reale man mano che venivano acquisiti, e questo ha permesso questa rapidità, no? nell'approvazione. Quindi dal punto di vista scientifico è un'ottima notizia, perché vuol dire che un'agenzia regolatoria seria come quella britannica ha approvato, ha visto i dati e li ha approvati. Poi c'è il giudizio politico, che vabbè, non sta a me dirlo, però è ovvio che questo è una mossa, diciamo, di Boris Johnson per avere maggiore consenso, credibilità, per dimostrare che, insomma, staccandosi dall'Unione Europea ha più autonomia, per dimostrare di essere stato il primo, sappiamo bene le polemiche che sono state nella gestione della pandemia.
Mi scusi professoressa, ma l'Agenzia Regolatoria Europea, l'EMA, avrebbe potuto essere altrettanto rapida?
Guardi, si tratta veramente di differenze di pochi giorni, perché l'EMA probabilmente farà la stessa cosa per la fine del mese. È ovvio che l'EMA ha più meccanismi complessi, ci sono più revisori che devono valutare i dati, quindi io non vorrei farne un caso, cioè non vorrei dire che l'EMA sta facendo troppo lentamente o che l'approvazione dell'Inghilterra sia stata eccessivamente rapida, nel senso di fatta male, semplicemente stiamo parlando veramente di differenze di una o due settimane. Entrambi i processi sono stati seguiti con cura e con attenzione, secondo le regole che ogni governo, ogni Stato, ogni agenzia ha.
È vero anche, professore, sai, un mese di differenza, cioè se l'EMA si riunisce, se non sbaglio, il 29 di dicembre...
O possibile che per quella data avremo l'approvazione. Esatto, okay. Quindi come l'FDA la darà a metà dicembre, sì. Quindi siamo lì, siamo veramente distacchi. Questi sono giochi politici più che giochi, cioè più che scienza che c'è dietro, no? È evidente che è stato un voler dimostrare noi siamo i primi, però davvero stiamo parlando di settimane, anche perché poi a livello reale di vaccinazione non è che cambierà molto, perché poi comunque ci sarà tutto il processo appunto di distribuzione, di campagna vaccinale, quindi davvero poi le vaccinazioni partiranno più o meno tutte nello stesso momento.
Qualche ascoltatore scherza e dice gli inglesi ci faranno da cavie.
No, guardi, ci sono stati tantissimi volontari nel caso della Pfizer, sono 40.000 volontari che si sono offerti come cavie, a loro va tutto il nostro grazie, perché si sono fidati della scienza e si sono fatti vaccinare per primi quando dati non ce n'erano. Ora grazie a loro i dati ci sono e il vaccino è stato considerato quindi sicuro ed efficace.
Professoressa, come ha visto nella notte, e poi tutto sarà confermato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne abbiamo parlato poco fa con il Ministro Bonafede, è passata quella che viene definita la linea dura sul Natale, sul periodo delle vacanze, ossia lo stop tra le regioni a partire dal 21, il 25, il 26 e il 1 di gennaio, non si può uscire nemmeno dal proprio comune. La trova una questione valida? Qualcuno sottolinea la contraddizione col fatto che poi il 25 e il 26 i ristoranti sono aperti a pranzo e dice vabbè, ma con chi ci vado?
Il punto è proprio questo: noi dobbiamo andarci a pranzo con il nostro nucleo familiare, nel senso che lo stiamo dicendo da tanto tempo, noi dobbiamo limitare gli incontri tra nuclei familiari diversi, per cui andare al ristorante con la propria famiglia, cioè le persone con cui si abita, si vive, ovviamente non è un problema, perché già si vive in casa, per cui mangiare a casa o mangiare al ristorante non cambia molto. Andare al ristorante con gli amici o con appunto parenti con cui non si convive, invece questo aumenta fortemente il rischio di diffondere il contagio. Quindi la regola è sempre quella, serve il buon senso di capire che in questo momento noi non possiamo pranzare, fare cenni, cioè tutte queste occasioni in cui siamo senza mascherina insieme a persone con le quali non siamo conviventi.
Come giudica in generale le decisioni del governo, cioè questa decisione di tenere tutto molto stretto in questo periodo natalizio?
Io credo che, considerando la situazione che c'è negli ospedali, questo sia necessario, perché ci sono ancora tantissimi morti ogni giorno, le terapie intensive sono in sotto stress, così come i reparti di malattie infettive sono sotto stress. Quindi è una questione di rispetto nei confronti di chi sta male, di chi sta morendo, di chi è ricoverato e di tutti i medici, il personale sanitario, ricordiamo anche tutti i biologi, perché tutti i tamponi vengono fatti anche dai biologi, che in questo momento stanno lavorando veramente tanto e che faranno il Natale in corsia. Per cui è un gesto di solidarietà verso un paese che sta soffrendo.
Come, per quando vede la via d'uscita, professoressa Viola, visti anche i progressi sui vaccini?
Allora, il vaccino non sarà una soluzione immediata, nel senso che all'inizio saranno vaccinati, come abbiamo sentito, solamente alcune categorie, per cui non sarà pensabile di ricominciare una vita normale. Noi in questo momento dobbiamo abbassare questa curva e cercare nei prossimi mesi di tenerla piatta, in modo da arrivare all'estate. Io penso che l'estate sarà il momento in cui riusciremo davvero a uscire fuori, insomma, da questa
situazione. Punto di svolta. Punto
di svolta.
Grazie Antonella Viola per essere stata con noi ancora una volta, per averci aiutato a chiarire alcune cose anche sulla questione vaccino inglese che tanto sta facendo discutere. Immunologa, professoressa di patologia alla Facoltà di Medicina all'Università di Padova.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. In redazione anche Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.